CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Nell'ombra dell'Onnipotente di Corrie ten Boom. Adattamento radiofonico di Esther Di Salvia.
Cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore, benvenuti all'ascolto dell'audiolibro Nell'ombra dell'Onnipotente di Corrie ten Boom. Nella Bibbia possiamo trovare molto chiaramente qual è l'opinione di Gesù riguardo l'odio. Gesù dice che se noi perdoniamo agli uomini le loro colpe, il Padre nostro celeste le perdonerà anche a noi, ma se non lo facciamo, neppure il Padre celeste perdonerà a noi le nostre colpe. Matteo capitolo 6, versetti da 14 a 15. Gesù ha menzionato inoltre una condizione affinché le nostre preghiere siano esaudite. Quando ci mettiamo a pregare, se abbiamo qualcosa contro qualcuno, perdoniamo affinché il Padre nostro, che è nei cieli, perdoni anche le nostre colpe. Marco capitolo 11, versetto 25. L'Apostolo Pietro ha menzionato nella sua prima epistola, al capitolo 3, versetto 7, la possibilità che le nostre preghiere vengano ostacolate ed aggiunge un consiglio molto pratico. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Non rendete male per male, o oltraggio per oltraggio, ma, al contrario, benedite, poiché a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione. Dio può esaudire le nostre preghiere solo se a nostra volontà noi perdoniamo chi ci fa qualche torto. A quel punto compresi che l'odio è un grave peccato dinanzi agli occhi di Dio e decisi di fare quello che ogni credente dovrebbe e può fare se ha peccato, perché per ogni tentazione Dio ci provvede sempre una via per uscirne. Se confessiamo i nostri peccati, Dio ci perdona e ci purifica da ogni male. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Primo Giovanni 1, versetto 7, 8 e 9. Non solo ricevetti il perdono, ma il suo sangue mi purificò anche dall'odio. Gesù mi riempì del suo Spirito Santo e il frutto dello Spirito è amore, persino per i nostri nemici. L'avvocato ascoltò la mia storia, ma non diede una risposta. Un anno dopo mi trovai di nuovo in quel campo. I miei amici avevano dato a quell'avvocato una macchina che si può guidare anche senza gambe, quindi egli mi venne a prendere alla stazione per portarmi al campo. Egli vide la mia espressione preoccupata e mi sorrise. Io, infatti, avevo avuto un po' di paura nel vedere chi avrebbe dovuto guidare lui senza gambe. Lei stessa mi ha insegnato che Gesù è vincitore, perciò non deve meravigliarsi e non deve avere paura. Ha ragione, comunque, sono molto felice di rivederla. Come sta? Benissimo. Ho consegnato la mia amarezza al Signore ed Egli mi ha perdonato e ha riempito il mio cuore con il suo amore. Ora lavoro per i profughi. Dio può usare persino un uomo senza gambe quando l'uomo si arrende a Lui. Ma ora, per favore, mi dica una cosa. Dopo che lei personalmente ha perdonato i suoi nemici, l'amarezza non le ha mai più dato fastidio? Certamente, ancora questo mese ho avuto una brutta esperienza a riguardo. Avevo consegnato tutta l'amarezza al Signore. Avevo chiesto perdono e Lui aveva tolto via tutta la mia rabbia. devo ammettere che l'amarezza mi era tornata ripetutamente a galla ed io la riconsegnavo al Signore. Dio mi aveva usato spesso anche per aiutare le persone ad amare i loro nemici ed avevo sempre potuto parlare di ciò che egli aveva fatto nella mia vita. Eppure, nei momenti di amarezza mi sentivo sconfitta. Poi ho sentito un bel paragone. Da giovane, lei suonava la campana nella chiesa, vero? Si ricorderà che dopo aver smesso di tirare la corda, si sentiva ancora un altro din, un altro don, e forse altri ancora, finché poco alla volta il suono della campana smetteva totalmente di farsi sentire. Dopo aver smesso di tirare la corda, non si preoccupava dei din don successivi, perché già sapeva che ci sarebbero stati come residui e che avrebbero smesso da sé. Dopo aver confessato la mia amarezza al Signore, egli me l'aveva perdonata e l'avrebbe tolta via, ma avevo sempre bisogno di lui per poter rimanere stabile e sicura nel suo amore durante i din don che ogni tanto si facevano ancora sentire. In Efesini capitolo 6, versetti da 10 a 20, l'apostolo Paolo descrive l'armatura di Dio che ci esorta ad indossare per restare in piedi dopo aver compiuto tutto il nostro dovere. Non possiamo neanche per un solo momento fare a meno del Signore. Io, Corrie ten Boom, non potevo essere vittoriosa senza il Signore Gesù. Dio mi ha insegnato a dipendere totalmente da Lui e facendo così mi ha arricchita e fortificata nella preghiera. Perdonando agli altri i loro torti seppelliamo il tomahawk, ma spesso lo facciamo in modo che il manico rimanga visibile e pronto per essere afferrato ed usato di nuovo. Dio non fa così. Egli fa sparire i nostri peccati e li fa dileguare come una nuvola che, una volta evaporata, non si vedrà mai più. Noi siamo dalla parte di Dio e diventiamo combattenti di Gesù. Così possiamo affrontare il nemico e vincerlo sempre più spesso grazie a colui che ci ama. Non dobbiamo chiederci: posso essere salvaguardato dal peccato se rimango vicino a lui? Chiediamoci piuttosto: posso essere salvaguardato dal peccato se lui rimane vicino a me? Ognuno di noi può scoprire e sperimentare che è una gioia arrendersi a Gesù. Egli desidera accompagnarci al punto in cui abbiamo perso la strada giusta e cambiare tutta la nostra situazione con la sua presenza. Abbiamo davvero un potente Salvatore. Scrivendo a proposito dell'armatura di Dio che ci occorre per essere forti nel Signore e nella forza della sua potenza, l'apostolo Paolo ha scritto: «Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene». Efesini, capitolo 18, versetti da 18 a 20. Ci sono molti ambasciatori che in questo momento hanno bisogno di queste preghiere. Ricordo che una volta un missionario si trovava in grave pericolo ed una sera si trovò da solo a casa. Alcuni nemici volevano ucciderlo, ma non riuscirono a fargli niente. L'indomani uno di questi nemici gli si avvicinò e disse: «Volevamo ucciderti, ma non potevamo». «Perché?» io chiesi. «Perché c'erano tanti uomini attorno alla tua casa, mentre noi eravamo soltanto in quattro. Intorno alla tua casa c'erano ben 17 uomini a guardia». Il missionario scrisse di questo incidente ai suoi amici in patria. Essi scoprirono che quella stessa sera avevano avuto una riunione di preghiera. All'incontro erano intervenuti 17 cristiani. 17 cristiani avevano pregato in patria e 17 angeli si erano schierati intorno alla casa del missionario. Satana se la ride dei nostri sforzi, si fa beffe della nostra sapienza umana, ma trema quando preghiamo. quando intercediamo per altri è come se ci mettessimo al fianco del Signore e ci mettessimo a discutere con Lui dei bisogni dei nostri conoscenti. Alcuni dicono che dobbiamo immedesimarci con loro, ma credo che ciò possa essere rischioso. Non credo che facciamo bene a cercare di metterci nei panni di chi minaccia di perire nei bisogni o nei peccati, perché così facendo potremmo soccombere anche noi ed essere contagiati. Dobbiamo prendere sempre una certa distanza dai problemi, una misura di sicurezza. Gesù ha portato tutti i nostri dolori e peccati sulla croce e ha compiuto Lui ogni cosa. Esiste in tutto il mondo qualcun altro che possa capire tanto bene i dolori quanto Lui che li ha portati su di sé sulla croce? Esiste qualcun altro che possa sondare tanto bene il disastro e il pericolo del peccato quanto Lui che ha pagato per quel peccato con il proprio sangue e che l'ha fatto con un amore così grande? Perciò solo insieme a Lui siamo in grado di capire i dolori e vedere la vera natura del peccato. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su di Lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Allora l'intercessione non è rattoppare l'anima della persona per cui preghiamo, ma fare una breccia attraverso la quale quell'anima viene portata a contatto con Dio. L'anima, dunque, non viene rattoppata, ma rinnovata. Possiamo soltanto intercedere veramente se preghiamo basandoci sulla realtà della redenzione di Dio in Gesù Cristo. Come intercessori nel regno di Dio, dobbiamo camminare a pari passo con ciò che Dio ci rivela della realtà. Altrimenti possiamo essere calpestati, perché se sappiamo troppo, cioè più di quanto Dio vuole che noi sappiamo, la situazione può schiacciarci al punto che non riusciamo più a penetrare nella realtà della redenzione divina in Cristo Gesù. L'intercessione è qualcosa di molto importante. Una volta una piccola ragazza pregò per la sua amichetta affinché anche lei potesse conoscere il Signore Gesù come suo Salvatore personale. In seguito entrambe si misero a pregare per una terza ragazza, poi in tre per una quarta e poi in quattro per una quinta. Vi fu proprio una reazione a catena nei cuori di quelle piccole ragazze grazie all'intercessione. Vogliamo chiedere al Signore di usarci per una reazione a catena simile a questa, una reazione che inizia dal nostro cuore e poi si estende ad altri. Preghiamo per una sola persona, poi in due, per una terza, poi in tre, per una quarta e così via. L'Apostolo Paolo scrive: esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possano condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 1 e 2. Ho scoperto che non c'è niente che possa liberare noi stessi tanto quanto l'intercessione per gli altri. Che grande compito, che compito glorioso! Signore Gesù, vuoi fare di noi dei buoni intercessori? Allora, insieme a te osiamo intercedere, insieme alla lode e al ringraziamento, perché la tua redenzione realizzata sulla croce è una realtà più grande di tutti i dolori e peccati di qualsiasi persona intorno a noi. Amen. C'era un tempo in cui quello della resa era un tema difficile e problematico per me. Non sapevo cosa fosse e come praticarla. Allora lessi un libro di Andrew Murray che mi ha tanto aiutato. Innanzitutto dovevo comprendere il significato della parola stessa, resa. Un giorno lessi Prima Re, capitolo 20, versetti da 1 a 4. Il re Ben-Hadad nella Siria sconfisse con 32 re alleati la città di Samaria, la capitale di Israele, e mandò questo messaggio al re Acab: il tuo argento e oro sono miei, le tue mogli e figli sono miei. Acab rispose: tutto ciò che possiedo è tuo, mostrando così un atteggiamento di resa totale. Sembra facile, ma non lo è affatto. Io ho dovuto impararlo nella pratica con impegno e sudore. Mentre molti anni fa ero prigioniera di Adolf Hitler e dei suoi seguaci, ricordo che dovevo controvoglia rendere totalmente la mia volontà. Per tutto il tempo della mia prigionia non dovevo e potevo decidere nulla per conto mio. Dovevo solo ubbidire. Acab disse: «Ben Adad, mio re signore, ora ti appartengo con tutto ciò che ho». Ecco un esempio di resa totale. Noi invece non abbiamo a che fare con Ben Adad, ma con Dio che è amore. Dio non è un tiranno, ma un padre amorevole. Le sue benedizioni non hanno fine se ci arrendiamo a Lui. La resa al Signore non è un sacrificio tremendo, né qualcosa di spaventevole, è la cosa più intelligente che possiamo fare. Un giorno lessi la storia di un ragazzino che con suo padre doveva attraversare un ponte senza passamano o sicurezza alcune. Il ragazzo disse: «Papà, ho paura, guarda quelle onde alte sotto di noi». «Dammi la mano», rispose il papà, «vedrai, sarai al sicuro, non accadrà nulla di male». Il ragazzo mise la sua manina nella mano forte del padre e la sua paura svanì. La sera stessa, a ritorno, dovevano attraversare di nuovo quel ponte, ma questa volta dovevano farlo al buio. «Papà, ho ancora paura, l'acqua sotto di noi è così scura e sento il rumore delle onde». Allora il padre prese il figlioletto fra le braccia e lo portò sano e salvo all'altra riva. Il ragazzino si addormentò e si svegliò solo all'indomani nel suo lettino. La sua resa era diversa da quella di Acab a Ben-Hadad e la resa del ragazzino che Dio chiede a noi, una resa che ci toglie la paura e ci procura riposo e serenità. Da bambina io amavo cantare un inno con queste parole: «Sicura in man di Cristo, sicura nel suo cuore, l'anima mia riposa all'ombra dell'amor». Il Signor Gesù non solo è morto in croce per i miei e i vostri peccati, ma è anche vivente e ha detto: «Ecco, io sono con voi fino alla fine dell'età presente». Mettete pure tranquillamente la vostra mano nella sua, allora sarete al sicuro, anche se la vostra vita di oggi somiglia molto a camminare su un ponte senza protezioni e sicurezze, sopra un fiume impetuoso. Gesù è vincitore, affidatevi dunque con piena fiducia a Lui. È necessario sapere cos'è la resa totale? Sì. Perché Dio se l'aspetta da noi. Considerando tutto quello che Dio ha creato, vediamo qualcosa che ci aiuterà a comprendere. Il sole, le stelle, gli alberi, i fiori sono completamente opera della Sua maestà e sono in Suo potere. Anche noi abbiamo cose che possiamo usare solo quando le abbiamo completamente in mano. La penna con cui scriviamo può essere adoperata soltanto se si trova completamente in balia della mano. Non può essere in parte nella mano ed in parte rimanere in tasca o nel cassetto. Allora ditemi, potrebbe Dio usare voi e me se possiede solo una parte di noi? Dio è vita e amore, benedizione, forza e bellezza infinita. È felice quando è unito ai suoi figli, figli che sono disposti ad essere in Lui, noi in Lui ed Egli in noi. Capirete che sto parlando di coloro che conoscono il Signore Gesù come proprio Redentore e Signore. La prima cosa che deve succedere a noi è ciò che Gesù chiama nuova nascita. Se sappiamo di essere peccatori e se chiediamo a Gesù di perdonare i nostri peccati e di abitare nel nostro cuore, allora Egli compirà il miracolo di farci nascere di nuovo, non più come bebè, ma questa volta come figli di Dio. Si tratta di un evento importantissimo, ma non dobbiamo dimenticare che una nascita è solo un inizio. Dopo la nascita bisogna crescere e per farlo ci vuole una resa continua, una resa totale che si rinnova di giorno in giorno. Perché la mancanza di una resa totale da parte nostra è un ostacolo per benedirci da parte di Dio, di usarci e di fare di noi dei canali attraverso i quali può scorrere l'acqua vivente. Dio può usarci giorno e notte se ci arrendiamo completamente a Lui, se ci affidiamo nelle Sue mani. Il Tempio di Salomone era totalmente dedicato a Dio, non solo parzialmente. Ognuno di noi è un Tempio dello Spirito Santo, perciò dobbiamo smettere di fare compromessi. Solo allora Dio potrà fare un'opera benedetta attraverso di noi. Non c'entra più ciò che possiamo fare noi, ma ciò che può fare Dio. Allora sperimenteremo spesso di essere potenti proprio quando siamo deboli. Quando siamo Suoi al 100%, viviamo al 100% per conto Suo. Un treno elettrico è continuamente collegato alla corrente, mentre invece un autobus deve fare continuamente il pieno. Se ci dedichiamo solo ogni tanto al Signore, dandogli il permesso di usarci, siamo come gli autobus. Le nostre forze si esauriscono sempre e dobbiamo poi fare un altro pieno, altrimenti rimaniamo fermi. Dobbiamo, invece, essere come i treni elettrici ed essere continuamente collegati alla corrente, in modo da poter andare avanti di valore in valore. Se siamo collegati al Signore, siamo sempre sotto la Sua protezione. L'inizio della nostra vita spirituale avviene con la conversione, cioè quando ci voltiamo verso il Signore Gesù. Prima della conversione, noi camminavamo voltando le spalle a Dio. Alla conversione, quello che avviene è proprio un cambiamento di direzione. Ci giriamo di 180 gradi e cominciamo a camminare nella direzione opposta, verso di Lui, ma questo è solo il primo passo di vitale importanza, ma il primo che poi deve essere seguito da altri. Gesù ci ha trasformati in figli di Dio, poi Dio inizia a trasformarci per farci diventare simili a Gesù, ci fa crescere ogni giorno. Questo significa che dobbiamo mettere continuamente la nostra mano debole nella mano forte di Gesù, che desidera accompagnarci e guidarci. Dobbiamo rendere tutto a Lui, le nostre circostanze, la nostra famiglia, le nostre preoccupazioni, il nostro lavoro, i nostri problemi e anche le nostre eventuali sofferenze. Un tempo avevo paura di arrendermi a Lui. Chissà che succederà, pensavo, e se il Signore farà qualcosa di inaspettato? Non posso conoscere le conseguenze. Non ho il coraggio necessario per lasciare andare e non so come fare per trovare il coraggio giusto. Eppure, sapete, è proprio una cosa meschina pensare così male del Signore. Io, personalmente, ho imparato qualcosa che volentieri condivido con voi, specialmente con quelli che hanno paura e non sanno come riuscire ad avere questo tipo di fiducia completa. Non è necessario farcela con le proprie forze o con la forza della propria volontà. Dio vuole operare in noi, sia il volere che l'agire. Dobbiamo cercare le risposte pregando serenamente, perché Dio stesso, che è tanto potente e pieno d'amore, è pronto e desideroso di operare in noi e vuole togliere tutto ciò che è storto, aiutandoci ad arrendere tutto a Lui, tutto ciò che è sbagliato nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. Proprio così Dio operò nella vita di Abramo, trasformandolo in uno strumento per la sua gloria. Dobbiamo dunque pregare così: Dio, rendimi disposto ad essere disposto. La prima volta che ho sentito una preghiera del genere è stata mentre tornavo in Nuova Zelanda. Uno studente in teologia aveva avuto un incidente mentre nuotava e si era rotto il collo, rimanendo paralizzato dal collo appunto fino ai piedi. Ricordo che mi stava aiutando a correggere un libro che avevo scritto in inglese, poiché era una persona molto intelligente. Una sera iniziamo a parlare della realtà che ci si poteva rendere al Signore anche in seguito ad una terribile esperienza come quella della paralisi. Gli raccontai le parole che mia sorella Betsy aveva detto nel campo di concentramento. Non dobbiamo pensare di parlare della nostra vita di prima o di ciò che sperimenteremo dopo il nostro rilascio. Dobbiamo invece arrendere la nostra prigionia totalmente al Signore. Allora potremo accettarla. Poco dopo sentii pregare lo studente: Signore, rendimi disposto ad essere disposto, ad arrendere la mia vita ed ogni cosa, anche la mia paralisi, a te. La mattina successiva il suo volto era pieno di pace e gioia. Se c'è qualcosa che non potete o non osate arrendere, cercate di pregare questa stessa preghiera. Se lo fate, il nostro Salvatore amorevole agirà in voi. Cara amica ascoltatrice, caro amico ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento alla stessa ora e allo stesso giorno qui su CRC FM e buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.
Il libro è edito da Soli Deo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.